prossima fermata, Lungarn.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura.
Eccoci qua, puntualissimi oggi, 18:30 spaccate, ancora per una nuova diretta di prossima fermata Lungarno, come sempre dagli studi di Nova Radio, la trasmissione della rivista di Arte e Cultura mensile Lungarno, qui per voi, come sempre, con me Michele Baldini, Leonardo Cianfanelli.
Ciao amici, ciao a tutti, a tutti.
E questa volta, informazione ridotta, ma non perché siamo pochi, siamo comunque sia non all'altezza, anzi c'è anche Gaia, che è Gaia Arnesi ovviamente, è un'altra colonna portante della redazione.
Ciao, buonasera a tutti.
Puntata come sempre ricca di ospiti, ma anche appunto di temi e di contenuti del numero in uscita, numero di aprile, quindi siamo al numero 149, un numero che appunto fa presagire un numero 150 che sarà ricco di sorprese e non solo, ma partiamo appunto dai contenuti del numero di aprile appena uscito e in distribuzione, perché appunto siamo proprio anche all'inizio del mese, quindi non in tutti i posti dove normalmente viene consegnato Lungarno il numero è ancora arrivato. Noi siamo qui per annunciarlo. Abbiamo già con noi in linea telefonica il primo ospite, che è Giuseppe Onufrio, già direttore di Greenpeace e autore del libro L'illusione del nucleare, la rivoluzione delle rinnovabili. Pronto, Giuseppe?
Eccoci, buonasera.
Grazie intanto per aver accettato l'invito. Senta, io nel numero ho curato questo pezzo che appunto a pagina 15 parte da un anniversario, per così dire, non troppo felice, che è quello del 40° anno dal disastro di Chernobyl, esattamente successe il 28 aprile del 1986. 26 scusi, aprile del 1986, a 40 anni di distanza, fondamentalmente dopo varie discussioni anche suggellate da un referendum in cui l'Italia ha stabilito che il nucleare non va bene per questo paese, costantemente, puntualmente si torna a parlare di questa fonte, chiamiamola fonte di energia, soprattutto anche in questi giorni dopo la crisi energetica del Golfo. E quindi appunto nel numero ho chiesto a lei quale e quanti sono i rischi legati a questo tipo di, come dire, energia, ma insomma, visto che c'è di persona, o meglio, se, visto che posso chiederglielo direttamente, glielo richiedo adesso. È giusto ripensare al nucleare adesso?
No, il libro che abbiamo scritto con Gianni Silvestrini cerca di dimostrare che non ha alcun senso pensare di tornare al nucleare. I referendum sono stati due. Uno nell'87, quando votarono contro il nucleare quasi 21 milioni di persone, e uno nel 2011 che fece saltare l'accordo tra Berlusconi e Sarkozy per costruire quattro reattori francesi di nuova generazione EPR nel 2011. La Francia aveva cominciato a costruire in Francia l'unico di questi reattori, che doveva costare 3,3 miliardi ed entrare in funzione nel 2012, è costato quasi 24 miliardi, è stato allacciato alla rete alla fine del 2024 e tuttora, mentre parliamo, sta finendo il test, quindi non è ancora in produzione commerciale. Nel frattempo quello che è accaduto a livello internazionale è un sostanziale declino abbastanza significativo di questa fonte nei paesi occidentali. Quindi se escludiamo la Cina, che ormai sta quasi superando come numero di reattori la Francia, la produzione nucleare in questi ultimi 20 anni è rimasta stabile in un mondo che però ha visto aumentare molto i consumi di elettricità. Per cui dal picco del 17% della produzione di elettricità globale del 96, oggi siamo sotto il 9%. In più i problemi di questa fonte non si sono mai risolti. Intanto dobbiamo ricordare che l'anno scorso il sarcofago che copre la centrale di Chernobyl è stato colpito da un drone russo.
Esatto, perché non dimentichiamo che proprio Chernobyl non si trova proprio in una zona così,
sì,
totalmente
sicura.
Si è trovata
sicura in una zona di guerra. I carri armati russi sono entrati nella zona di Chernobyl, probabilmente la brigata che è entrata non era neanche consapevole di dove si aveva messo i piedi. Successivamente a questo episodio, che è del 2022, Greenpeace rifece la mappa della radioattività scoprendo che c'erano picchi di radiazione, perché smuovendo il terreno più contaminato viene di nuovo in superficie e quindi c'è una maggiore esposizione. In più la guerra in Ucraina ha mostrato un altro aspetto dei rischi nucleari, e cioè la centrale di Zaporizhzhia, che è stata occupata dai russi. Si tratta di un sito con 6 reattori nucleari, quindi è la centrale più grande d'Europa, reattori che erano stati messi in fermo proprio all'inizio del conflitto per evitare rischi. Però le brigate russe hanno occupato la centrale di Zaporizhzhia, l'hanno utilizzata come base di lancio per bombardare le città ucraine, e invece l'esercito ucraino non poteva rispondere perché rischiava di colpire la centrale. Quindi questo per dire, e successivamente, cosa che è stata dimostrata da Greenpeace Ucraina attraverso le analisi da satellite, la Russia ha costruito una linea per in qualche modo sequestrare l'impianto e portare l'elettricità in Russia. Quindi ci sono rischi come quelli dei grandi incidenti, che purtroppo, anche se sono rari, sono molto meno rari di quanto l'industria nucleare per 20 anni ha propagandato, hanno conseguenze a lungo termine, quindi le aree contaminate dall'incidente di Chernobyl rimarranno contaminate per almeno altri 2 secoli. E non ha risolto la questione dei rifiuti nucleari, e un altro aspetto è che è una tecnologia che chi la possiede può arrivare alla bomba. La scusa della guerra in Iran è il fatto che l'Iran, avendo un programma nucleare civile, si era dotato di centrifughe per arricchire l'uranio. Ecco, l'uranio nei reattori viene arricchito tra il 3 e il 5%, che vuol dire viene arricchito? Che l'uranio che viene bruciato effettivamente nel reattore d'acqua leggera è molto scarso in natura, lo 0,7%, questa percentuale va portata al 3, tra il 3 e il 5, ma se uno la porta oltre 60, 70, 80, 90, quell'uranio diventa buono per fare le bombe. Quindi questo per dire che è una tecnologia che non aiuta l'umanità a combattere la crisi climatica, ecco, perché esatto. non è una tecnologia che si può distribuire a tutti, perché qualunque paese può arrivare alla bomba, e purtroppo il possesso delle armi atomiche non è, cioè, meno ce n'è in giro e meglio è in generale, e quindi, certo. Ecco, è questa natura duplice del nucleare, noi scriviamo nel libro, è un giano bifronte, è indissolubile. Il presidente Macron lo dice apertamente, ma nel nostro libro cerchiamo di dimostrare come perché questo è vero, ecco.
Certo, e rispetto a questo immagino che, appunto, ricordo che il coautore insieme a lei è Gianni Silvestrini del libro, vero, se non erro?
Sì, sì.
E immagino, appunto, visto che la seconda parte del titolo è la rivoluzione delle rinnovabili, secondo appunto la tesi che proponete sia un po' questa la strada per diciamo arrivare a quella molto decantata autonomia, indipendenza energetica di cui spesso ultimamente si sente parlare, ma poi investimenti seri e concreti mi sembra che almeno in Italia ce ne siano stati ben pochi.
No, gli investimenti in Italia sono bloccati soprattutto dalla burocrazia e da una campagna assurda contro l'eolico e contro il solare, dalle scelte di moratorie regionali come ha fatto la Sardegna, e da politiche secondo me sbagliate anche in Toscana. Qual è il punto? Se noi non avessimo perso questi anni e avessimo fatto quello che abbiamo detto che facevamo, cioè ci voleva, per arrivare agli obiettivi del 2030 avremmo dovuto mettere 10 gigawatt, 10 o 12 gigawatt, quindi 10 o 12 mila megawatt di nuove rinnovabili sulla rete, Noi oggi saremmo in una situazione molto diversa, perché questi gigawatt che non abbiamo fatto sono esattamente quelli che equivalgono al gas che non arriva più dal Qatar, perché nel conflitto la settimana scorsa il Qatar è stato colpito dai missili iraniani, e quindi, a parte il fatto che lo stretto di Hormuz è praticamente bloccato o abbastanza bloccato, gli impianti dove si rende liquido il gas naturale in Qatar sono stati colpiti, quindi il Qatar non potrà, dovrà ridurre la produzione, perché una parte dei suoi impianti sono stati,
esatto.
E questo rischio c'è tuttora, perché noi stiamo parlando oggi alla vigilia di Pasqua, ma non sappiamo questo conflitto quanto durerà e che conseguenze avrà delle conseguenze fin peggiori di quello dell'invasione russa dell'Ucraina, perché quella è una zona nevralgica a livello globale,
certo.
Anche se a noi ci colpisce solo per questa quota di gas, e quindi si potrebbe risolvere, noi potremmo, diciamo, fare a meno di quel gas, ma la presidente Meloni, anziché andare in Algeria, che è già un paese da cui importiamo gas, è un paese che ha visto ridurre le sue esportazioni perché sono cresciuti i suoi consumi interni, noi nel 2022 abbiamo avuto più gas dall'Algeria solo perché l'Algeria aveva una crisi politica con la Spagna, e quindi una parte del gas che sarebbe dovuto andare in Spagna è arrivato qua. Però l'Algeria non può aumentare la produzione di gas perché, ripeto, è un paese esportatore, ma con esportazioni che stanno diminuendo. Se invece avesse fatto una riunione con gli operatori italiani delle rinnovabili, con Terna e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, per sbloccare tutte le rinnovabili che sono in attesa di approvazione, e lì avremmo potuto tranquillamente, nel giro di, ovviamente poi ci vuole il tempo di costruire, certo, gli impianti, ma nel giro di 1 o 2 anni, perché questi sono i tempi, senza la burocrazia un impianto solare anche industriale o un impianto eolico si fa in 1 o 2 anni al massimo,
certo.
Mentre abbiamo visto l'unica centrale nucleare francese di nuova generazione, praticamente ci hanno messo 19 anni e ancora non è in produzione.
Senta, le faccio una domanda a cui le chiedo di rispondere più brevemente possibile, ripromettendomi di invitarla di nuovo magari live per la presentazione del libro. Si dice spesso che appunto la resa delle rinnovabili non sia all'altezza degli investimenti e soprattutto del volume di consumi, è così? Vedo anche di recente, appunto, che anche lei l'ha citata, la Spagna è spesso citata come un esempio virtuoso di questa riconversione, di questa transizione energetica.
No, questo non è vero, è un numero. La Cina sta facendo molto rinnovabile, è l'unico paese che ancora costruisce un certo numero di reattori nucleari. In Cina le rinnovabili coprono il 33% dei consumi elettrici cinesi, il nucleare è sotto il 4,5%. Quindi questo per dire che le rinnovabili invece possono dare, e sono, diciamo così, grazie alle politiche europee e ai grandi investimenti della Cina, oggi il solare e l'eolico a terra sono tra le forme di energia meno care che l'umanità ha mai prodotto.
Perfetto, io la ringrazio molto, appunto le chiedo giusto di darci una volta, l'ultima volta, i riferimenti del libro.
Sì, il libro è Edizioni Ambiente di Milano, L'illusione del nucleare e la rivoluzione delle rinnovabili, scritto da me, di Pronufrio e da Gianni Silvestri.
In uscita, già uscito, non mi ricordo.
È già uscito, lo si trova nelle piattaforme, lo si trova anche in libreria.
Perfetto, allora la ringraziamo molto e spero appunto che le sue parole non vengano disperse, perché insomma mi sembrano molto importanti e soprattutto attuali.
Le rinnovabili sono una delle poche soluzioni contemporaneamente per combattere la crisi climatica e per promuovere la pace.
Grazie mille davvero, a presto e buon lavoro e in bocca al lupo per la promozione del libro.
Arrivederci,
viva il lupo. Eccoci qua, dopo questa apertura, diciamo, frizzantina, non vorrevo fare altri aggettivi poco consoni, lascio la parola, se vuoi, a Leo, che ci lancia il primo pezzo.
Sì, parliamo ancora del nuovo numero, perché a pagina 28 di Frastuoni, tra le 3 recensioni fatte da sottoscritto in alto rispetto a quelle del mini di, del negozio di Via San Gallo.
Lockout. Il povero Michele Alunni,
davvero, ora. Salutiamo Michi, grande. C'è anche quella dei The Lines, il magnifico gruppo americano guidato da uno dei miei miti personali, Willie Blautin, che è anche uno scrittore di frontiera fantastico. Il nuovo album si intitola The Setup, ci ascoltiamo un estratto, una ballatona strappalacrime che si intitola Can You Get Me Out of Phoenix.
Can you get me out of Phoenix? I can't take it here another week. I just gotta get my car fixed, get myself together, and get out of here. Can you get me out of Phoenix? I should have listened to what my dad told me. He said, keep your own ladder, 'cause when you're down, everyone will just sit by to watch you sink. Trying to play it as it lays, but ever since Billy got killed, I've been struggling. It don't mean it's easy to change, just 'cause one day you wake up and what was working ain't working. Tell you my dad died in his car, had a heart attack in Lee's liquor parking lot. A row of $1,000 suits hung from a backseat pole. In his trunk was everything else he owned. Underneath the spare, we found 20 grand. My mother took the money and put his ashes in the garbage can. But later on, I got mine. She told me there was no use fighting what was in my blood.
È sempre un peccato sfumare i pezzi, però qui siamo sui 3 minuti e mezzo, poi
è abbondante, sì, diciamo,
scatta il taglione. Allora, siamo tornati in studio, qui come sempre prossima fermata Lungarno, puntata di aprile. Allora, c'è un nuovo ospite telefonico in linea con noi, che in realtà proprio ospite non è, anzi è parte attiva, attivissima della famiglia, il nostro caporedattore Fabio Ciancone. Ciao.
Ciao, buonasera, ciao, ciao.
Che si trova in Abruzzo, vero? Nelle terre natie, o non sei ancora arrivato? Come funziona?
Sono a Chieti in questo momento, perché qui c'è la tradizione del Venerdì Santo, cioè la processione a cui tutta Chieti partecipa come se fosse festa nazionale, quindi...
Non potevi mancare.
Non potevo mancare assolutamente, vi saluto da Chieti.
E saluti anche da Firenze, dove tra poco penso ti ritroveremo. Allora, numero di aprile, ho lasciato appunto un piccolo spazio libero durante la prima slot perché volevo che fossi tu un attimino a introdurlo, a partire dalla copertina, dal pezzo che hai curato tu, e insieme a Gaia magari parlare anche dell'editoriale o dell'articolo della nostra direttrice Asia Neri.
Allora, quest'anno si rinnova la collaborazione tra Lungarno e TAM, il festival di editoria indipendente che si svolgerà il 23 e il 24 maggio nella corte interna della Biblioteca Tuar in Piazza Tasso. E siamo molto contenti di collaborare con TAM. Lungarno sarà curatrice dei talk che si svolgeranno durante il festival, con vari appuntamenti, vari ospiti, e per noi è un piacere collaborare con Elisa, Edoardo e Livia di TAM, quindi la copertina è dedicata al festival, e l'editoriale di Neri, la nostra direttrice, è dedicato ovviamente alla Resistenza. C'è un racconto della Resistenza delle nonne di Asia, che si è fatta raccontare che cosa significa per loro la Resistenza, e diciamo a partire da questi due cardini poi si è sviluppato tutto il numero, che potete trovare a partire dai prossimi giorni in giro per la città.
Certo, te volevi dire qualcosa, Gaia, su questo pezzo?
Sì, allora, il pezzo di Asia mi ha un po' ricordato anche lo scenario scolastico, che è un pochino più antico di quello di Asia, sono un po' più grande di lei, però ecco, era un po', come dire, all'incontrario, nel senso che io invece arrivo da un contesto scolastico con una maestra che era super invece bella di regime, e quindi mi ricordo questi racconti invece che erano già abbastanza fuorvianti su quei tempi, quindi io ho dovuto resistere invece ai racconti di regime. Ecco, per me è stato un po' diverso, però mi è piaciuto moltissimo perché si è collegato anche a quello che è stato tutto, come dire, la vittoria del referendum, che ci ha reso tutti molto orgogliosi, e ci mancherebbe, direi, ecco, che ci fosse stato il rischio di altre risposte, e quindi mi ha colpito tanto proprio questo legame tra il racconto di queste nonne, che comunque già insegnano a queste nipoti invece una visione così moderna, no? Così diversa, appunto, di resistenza. Quindi sicuramente mi piace citare Teresa Mattei, la partigiana e politica, che appunto diceva: l'unica volta che ho messo il rossetto è stato per mettere una bomba, no? Ora, a noi le bombe non piacciono, però come metafora mi piace questa visione di una donna appunto fiera, che sicuramente resiste anche attraverso degli strumenti molto, molto femminili, oppure mi piace ricordare sicuramente la nostra Maria Luigia Guaita, la partigiana per eccellenza qui fiorentina, di Firenze, nata a Pisa, che come sappiamo appunto ha creato la Fondazione Il Bisonte, quindi in San Niccolò questo come dire, questo angolo di arte, di incisione, dove appunto si sono succeduti tantissimi personaggi, veramente la resistenza artistica toscana, italiana e non, portata avanti adesso da suo nipote Simone. Quindi devo dire che era giusto che si parlasse, si approfondisse su Lungarno e numero di aprile, si dedicasse uno spazio appunto a tutto, all'idea della resistenza donna. Mi sento,
certo,
anche
no,
di
no,
dire.
Ma tutte le forme di resistenza, aggiungerei, a partire appunto, ne abbiamo parlato, della nuova edizione del festival, anche, vero Fabio, del Working Class di GKN, no? Che, se non sbaglio, è approfondito, c'è il prossimo fine settimana.
Sì, 10, 11, 12 aprile a Campi Bisenzio, per la quarta volta ci sarà questa di letteratura Working Class, organizzato da Alegre, Arce Firenze e ovviamente dal collettivo di Fabbrica GKN. Il festival inizierà venerdì alle 18:30 con l'apertura del festival, andrà avanti sabato, e invitiamo soprattutto i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a partecipare al corteo, che sarà sabato 11 a partire dalle 18:30, un corteo contro il riarmo, contro le guerre, ovviamente per la reindustrializzazione ecologica e dal basso della, della fabbrica, e ovviamente presenti autoeditrici della Collecting Class di Alegre, che è una casa editrice che è molto vicina alle rivendicazioni di GKN, di cui abbiamo parlato a volte anche nei, nei nostri cartacei, sicuramente.
Allora sì, l'evento. Perfetto, raccomandiamo la presenza almeno a uno dei, dei tre giorni, e soprattutto rispetto al fatto che ci siano così queste istanze anche dal basso che riguardano e coinvolgono le iniziative economiche, industriali, ma anche artistiche e culturali, ci piace tantissimo. Una forma di resistenza culturale è quella anche di cui forse hai parlato tu riguardo alla cultura della notte, alla cosiddetta mala movida, no Fabio?
Ma la Movida, l'ultimo saggio edito da Nero, da una collana Not, autore, autrice, autori, non si sa, Lara Gaber, questo nome che richiama il collettivo La Vagar, un collettivo di Roma che richiama molto l'attività che ha fatto e fa fare la Wish Parade anche a Firenze. Un
ascolta, scusa, ti interrompo, abbiamo spostati solo un secondo, un metro a destra, a sinistra, se puoi, e poi riparti.
Va meglio così?
Al momento sì, ti sentiamo, scusaci.
Ok, ma dicevo, la cultura della notte, la cultura della, della festa, e il collettivo La Bagarre riprende molto la Wish Parade fiorentina, che tornerà anche quest'anno tra maggio e giugno a Firenze. È un saggio che approfondisce il tema della festa unito al tema della resistenza, quindi cosa vuol dire fare festa, cosa vuol dire creare caos e contemporaneamente qual è la forza creatrice e promotrice di istanze sociali della, della festa. È un saggio che vi consiglio di leggere, è un saggio breve, fruibile, con un linguaggio molto interessante. Secondo me la parte più interessante è proprio la lingua, cioè come la lingua può essere plasmata a un'idea di militanza. È quello su cui ho riflettuto nel pezzo che ho scritto questo mese su Malamovida, che trovate nel cartaceo.
Sì, è una delle prime pagine, non ricordo quale, ma insomma mi sembra proprio sia il primo pezzo, il primo dossier del numero. Fabio, ti ringraziamo, perché anzi chiudiamo dicendo che in realtà noi siamo ancora fuori con un evento, diciamo, che ci riguarda, che è la presentazione di aprile al Weird Studio con l'ultimo saggio di Lorenzo Fantoni, se non ricordo male, e il titolo no, non me l'ha segnato Asiam, sì, non me l'ha segnato Gaia, ma vabbè.
Quel che non è salvato quel che non è salvato è perso, edito da FQ.
A proposito, vediamo, proprio perfetto, quel che non è salvato è perso,
non l'ho scritto,
edito
non
da FQ, perfetto.
Ci vediamo il 10 aprile da Weird Studio e sarà una presentazione bellissima come sempre.
Certo, non mancheremo e non mancherà chi ci segue sempre volentieri. Buon venerdì santo, buona Pasqua Fabio, ci rivecchiamo.
Grazie.
Al ritorno, ciao ciao.
Ciao Fabio.
Ciao, 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 ciao.
Eccoci qua. Abbiamo anche fatto gli auguri di Pasqua, sì, poi ce li facciamo fra di noi.
Ovviamente. Santa Pasqua. Passiamo un po' di musica, direi.
Direi di sì.
Parliamo di Frastuoni, playlist Spotify, canale Instagram aggiornato da me, Gabriele Giustini, ogni santa settimana. La copertina di questa settimana è dedicata al nuovo dei Dalek, il ritorno del duo hip hop sperimentale americano, un disco fighissimo, si intitola Brilliance of Falling Moon, ci ascoltiamo la traccia che lo apre, si intitola Better Than.
Regurgitated facts lack the depth of perception we chasing. Ayo, they demonize the Haitians, erase the vital history, bleed and needed misery, maintain refrains, I recite straight from memory, style rude effectively, content exemplary, life don't make no sense to me, my mind's its own entity, exists through eternity, my voice is pure energy, bad if I exist, this will change fundamentally, transmitting memories, mastery and speech leaves little room forever, retrace
bravado steps on in this shoe endeavor. Would rather spark a movement than be a trendsetter. Bounce for my brethren, we all in together. We boycott these bloated fish, time to add pressure. These drastic times multiply by drastic pressures. Algebraic math cast truth numerically. Modern day Venetians, they sleep phonetically. Genetically, I'm vulnerable, my anger exponentially. Keep testing me, see if I act sensibly. A few spit that rail, but they lack the complexity. They ain't ready, be ready. They ain't ready. If you ain't here to uplift, then I'm severing. Fuck the dumb shit, I ain't settling. No time for the trash that they peddling. Why the fuck would I bear when I'm better than? If you ain't here to uplift, then I'm settling. Fuck the dumb shit, I ain't settling. No time for the trash that they peddling. Why the fuck would I bear when I'm better than? I had metrics been left unimpressed with their nonsense. Collectively, the species been losing consciousness. Personally, this whole world lost my confidence. And I ain't even trying to sound dominance. No need to assert dominance. Disdain for normalcy, well documented. Conformity constantly circumvented. Stand on your word and your business as if you meant it. Consider this the last sentence. Next paragraph's intention. Certain situations require chin checking. No time to decipher your mission. Message. At times the only way through you from resetting. It's their lack of dedication that I'm rejecting. The lesser path can always seem a bit tempting. We built for struggle, subtle nods to those producing light, not just reflecting. We see sections, interconnected, beautiful imperfections. Strength testing potential, we the culmination of your misconceptions. Divine existence can always change with perception. Regardless of intention, the world you built can be dismantled in seconds.
Eccoci qua con una piccola sfumatina, ma mi sembra che
ci stava.
E ritorniamo in studio per la terza sequenza della trasmissione e si va avanti con un nuovo ospite in collegamento telefonico, un ospite che conosciamo anche perché siamo stati proprio lo scorso sabato durante l'inaugurazione di questo nuovo spazio dedicato all'arte, questa galleria proprio qui in Sant'Ambrogio che si chiama Bagasseria. Abbiamo con noi Samuele Alfani. Ciao Samuele.
Ciao a tutti. Buonasera,
benvenuto Samuele. Allora, io prima di lasciare la parola a Gaia, che appunto ti aveva già a suo tempo intervistato e che appunto conosce più approfonditamente di me la realtà di Bagasseria e il tuo percorso artistico, ti chiedo di presentare a te brevemente chi sei, cosa fai, da dove chiami, lo sappiamo, insomma.
Da dove chiamo lo sappiamo, sono nel fantastico quartiere di Sant'Ambrogio che ho scoperto negli ultimi mesi, devo dire che sono innamorato in brodo di giuggiole.
Bene, bene.
E chi sono? Sono un artista che ha dovuto faticare tanto per arrivare a capire poi quello che voleva fare, anche se quello che voleva fare lo sapeva fin dal principio, quindi principalmente sono un artista, ecco, mi occupo di pittura in questo momento, ho fatto cinema per tanti anni e adesso ho deciso di aprire questo spazio che si chiama appunto Bagasseria, che era un sogno che avevo nel cassetto da tantissimo.
E perché, cosa ci dobbiamo aspettare di questo spazio rispetto agli altri spazi che più o meno in maniera non troppo frequente, ma comunque ci sono a Firenze? Qual è il concept?
Allora, il concept è molto semplice. In primis si tratta del mio studio, quindi per me è casa, è un luogo dove lavoro, dove sto tutto il giorno, dove litigo con i miei quadri, poi ci faccio pace, poi ci ritorno a litigare, e dove praticamente quasi sempre ho la tavolozza in mano, nonostante poi le persone possano venire a vedere le mostre.
Certo.
Quindi io volevo creare un luogo imperfetto. La mia idea di Bagasseria non è la classica galleria dove entri, ti danno il prosecco per entrare, ti accompagnano a vedere le opere sperando che tu possa comprare, ma se no mi trovi a me con le mani sporche, magari qualche macchia sul viso e ti spiego la mostra, perché è quello che poi vado a fare. Però io sono dietro nel mio laboratorio e sto cercando di trovare un big bando della matassa per creare.
Eccoci.
Quindi il concept è un po' quello.
Sì, Samuele, eccoci, intanto ciao.
Ciao Gaia.
Infatti mi hai fatto proprio pensare, quando io ti ho intervistato un paio di mesi fa, ancora questo spazio era un cantiere e eri tu completamente immerso in questo spazio pieno di calce, queste scarpe tutte sporche di colore, che però non era per i dipinti ma era per le pareti, quindi mi ha colpito infatti questa tua presentazione in questo posto, con una visione super super positiva. Bagasseria, però, raccontaci tu, come appunto anticipavi, hai vissuto tanto tempo, hai studiato fuori Spagna particolarmente,
sì, esatto.
E quindi raccontaci un po', per chi non lo sapesse, cosa significa bagasseria, che cos'è?
Allora, bagasseria in catalano significa casa di prostituzione, mm-hmm. Però attenzione, a me non mi interessa la parola marginale di casa di prostituzione giudicata, ma ribaltarla, ovvero giocare con questa parola, che non è uno spazio di sfruttamento ma è uno spazio di esposizione autentica, un luogo dove ci si può offrire nel senso più alto, quindi condividere la propria visione, la propria fragilità, senza dover aderire per forza a un ruolo, mettersi una maschera, cioè entri qua dentro sapendo che qua dentro puoi essere e proporre quello che puoi, chiaramente. Proporre quello che vuoi non è che questa è un... innanzitutto non è una galleria, è uno spazio espositivo e, ripeto, è il mio studio. Quindi si arriva qua con un concetto. Se il concetto funziona, mm-hmm. si può arrivare a fare una collaborazione.
Certo.
Questo è un po' il concept e il punto centrale di bagasseria.
Quindi è un po' uno studio, ma è anche un luogo d'accoglienza, di ospitalità per artisti che appunto vogliano appunto esprimersi, chiaramente rimanendo in linea con quella che è anche la tua visione dell'arte. E infatti,
esatto.
Come anticipava Michele, lo scorso 28 marzo c'è stata la prima vera appunto mostra di inaugurazione di questo luogo, che con la mostra Bau Bau Baby,
esatto.
Che è stata appunto curata dall'artista Luigi Presicce e da Anna Capolupo. Lupo, con appunto anche i testi di Anna e Francesco Lauretta,
esatto.
Che è stato proprio un po' un'introduzione al pubblico. Noi ci siamo stati, noi di Lungarno, c'era tantissima gente, un sacco di personaggi della scena artistica e culturale fiorentina, e devo dire che a noi ha colpito tanto questo doppio passaggio, perché c'era questo ingresso appunto dedicato proprio alla mostra Bau Bau Baby, dedicata appunto ai quadri di Pippi, che è questo cagnolino bianco,
viva Pippi
di Anna Capolupo, e poi però si accedeva in un passaggio invece più intimo, ci si addentrava come in un labirinto, spostando una tendina scura invece alla stanza, proprio alla tua stanza, con i tuoi quadri grandissimi esposti, quindi per la prima volta in quel luogo.
Esatto.
È stata una bella occasione in cui, devo dire, si sono ritrovati tanti nomi, perché insieme a te quindi c'erano tanti tuoi amici artisti e pittori. Perché hai scelto questa prima formula, diciamo, espositiva per inaugurare questo posto?
Allora Gaia, intanto grazie per la domanda. E allora, innanzitutto io parto dicendo che a Luigi e a Francesco, ovvero Luigi Presicce e Francesco Lauretta, io devo tantissimo, mm. e li ringrazio proprio infinitamente, perché veramente, come ho detto l'altra sera, mi hanno insegnato loro. Tu lo sai, hanno la scuola di Santa Rosa,
sì.
Che ormai portano avanti un lavoro,
esatto.
incredibile.
La scuola libera di disegno, di cui abbiamo raccontato, infatti.
Incredibile. E quindi io devo molto, perché mi hanno un po' aperto gli occhi. Io già avevo da tanto tempo questa voglia di creare uno spazio dove gli artisti si possano sentire accettati, dove
sì.
si possa creare una comunità, cosa che purtroppo a Firenze manca, una comunità vera di artisti che decidono. Prima di dire questo, ora, senza dilungarmi troppo, vorrei anche un pensiero che io ho da sempre.
Certo.
Il Novecento ci ha insegnato una cosa fondamentale, ovvero che i movimenti e le rivoluzioni artistiche si creano in gruppo, non si creano
sì.
da soli,
sì.
non si creano come isole solitarie, ma si creano davvero in gruppo. Lì si crea veramente qualcosa, perché c'è uno scambio.
Sì.
Quindi bagasseria vuole essere questo. E la prima operazione, e in questo io ringrazio Anna di avermi proposto e di aver scelto Bagasseria per poter fare la prima mostra. Quindi Bao Baby è nata perché Anna aveva l'esigenza di ricordare questa, il Bibi, che è questo cane incredibile, che è stato un cane musa. La cosa bellissima è stato quanti artisti hanno risposto a questa chiamata. Parliamo di 35 artisti, parliamo di 56 opere, quindi una cosa incredibile. Ma la cosa ancora più bella, che devo dire io sono ancora qui che mi sto un po' grondolando, è come gli artisti fiorentini, che solitamente stanno ognuno per i fatti suoi, hanno reagito a questo e sono venuti a vedere perché volevano vedere questa cosa.
Esatto.
E quello è stato per me
la soddisfazione maggiore.
Devo dire che in questo mi è piaciuto molto.
Ma infatti sicuramente è molto un inno all'amicizia anche, no? Quindi anche essersi ritrovati molti appunto dalla Scuola di Santa Rosa, ma anche altri artisti, ci sono tantissimi nomi, da Matteo Capriotti a Mattia Barbieri, Monica Mazzone, sono tantissimi, non li possiamo citare tutti, però sicuramente c'è una buona parte appunto dell'arte, non solo toscana, perché appunto erano appunto da varie parti dell'Italia, e quindi è stato un ottimo, come dire, il giusto incipit per questo nuovo spazio. Poi a Sant'Ambrogio, dove in effetti si fatica a vedere degli spazi artistici contemporanei,
spontanei
se non spontanei, sempre esatto. Soliti posti dove mangiare, no? Senti, allora ci viene chiaramente spontaneo chiederci, come direbbe qualcuno, che cosa ci sarà, c'è qualcosa che già è in cantiere, visto che tu sei sempre super, come dire, bello irrequieto nella creazione delle tue cose, c'è già qualcosa che bolle nella pentola della Bagasseria?
Allora, certo, sì, e come? Diciamo che appunto io sono molto felice di questo primo inizio, sono molto felice della risposta che c'è stata, però credo e sono convinto di questo, che adesso inizia un po' la parte più difficile, ovvero un conto è l'inaugurazione, la curiosità delle persone, un conto è confermare la proposta nel tempo, quindi dare continuità senza perdere quella libertà per cui è nata Bagasseria. E quindi abbiamo, la cosa è molto semplice, continuerà a essere il mio studio, le mostre saranno aperte su appuntamento, io sarò sempre qui a cogliere con un caffè la mattina, un bicchiere di vino la sera o chissà, e poi ci saranno quattro mostre l'anno, ci sarà una proposta di quattro mostre l'anno, una ogni stagione, non saranno mai mostre personali, e non saranno mai mostre personali perché qui dentro c'è già tanto per poter ospitare una personale, io ancora non sento nemmeno capace di poter avere un dialogo proprio fluido con semplicemente una persona, però se due artisti, tre artisti vengono qua e hanno un'idea. Quindi chiaramente il progetto delle mostre in primis parte da me, quindi la ricerca e tutto quanto. Però questo poter creare insieme è il punto, diciamo, il punto nevralgico di Bagasseria. Ok, venire qua a sbagliare, fare una mostra che funziona oppure
no, ma insieme.
Esatto, questa è l'idea.
Benissimo.
Quindi ci saranno altre tre mostre, una a giugno, una a settembre e una a dicembre.
Bene.
E in più, però questo ancora è un po' da valutare e anche da scoprire, un'altra cosa che a me piacerebbe moltissimo fare sono due i progetti che si chiamano migrazioni, ovvero due volte l'anno, sia a primavera, come appunto come vediamo negli uccelli, sia a primavera che in autunno, invitare una galleria italiana o una galleria straniera, dargli lo spazio e permettergli di avere una vetrina su Sant'Ambrogio e quindi su Firenze.
Uno scambio legato alle stagioni, quindi bellissimo.
Ottimo. Ti faccio io un'ultima domanda al volo e anche un po' così, una domanda apertissima, perché è una domanda che mi faccio spesso anch'io, pur non essendo un artista, nel senso che non ho una galleria d'arte e non mi pongo il problema di dover interfacciarmi con il pubblico. Spesso diciamo, abbiamo parlato giustamente di creare una comunità di artisti, anche residenti, sulla base di una proposta, di un concetto comune, di un progetto comune. Ma spesso è anche vero, mi sembra, che talvolta le comunità artistiche, come quelle di teatro, di musica, tendono un po' ad essere o ad apparire come autoreferenziali. Volevo appunto chiederti il tuo parere su come appunto una comunità, seppur piccola ma determinata, di artisti può, ecco, interfacciarsi ed allargare un pubblico di estimatori dell'arte e anche dell'arte fatta appunto con la vernice sulla spolverina, ecco, come hai detto tu.
Fantastico, anche questa domanda fantastica, grazie.
Grazie a te.
Allora, diciamo che ora io con questa risposta non voglio essere snob, non voglio essere niente di tutto ciò, però ho deciso che io il primo anno non voglio nessun artista fiorentino esporre in galleria.
Ok, mi sembra.
E perché? Perché? Perché tutti conosciamo, o bene o male, la difficoltà dei circolini fiorentini, quindi entrare dentro un circuito fiorentino è molto difficile. Io in primis, nonostante sia originario di qua, però dopo 10 anni sono vissuto in Spagna, c'è stato un momento in cui l'ho sofferta molto questa cosa.
Certo.
Quindi questo, quindi sarà filo rosso.
E questo sarà il modo per poter mettermi anche alla prova e mettere alla prova anche i fruitori, ovvero invitare artisti di fuori Firenze e inizialmente solo di fuori Firenze, ok? Perché anche è giusto che ci siano uno spazio dove in qualche modo possa entrare persone di fuori e avere la possibilità di esporre tutti vogliono esporre a Firenze, tutti amano la città, certo, di Firenze come arte contemporanea, però tutte le volte si batte contro un muro di gomma, sì, l'arte contemporanea non attecchisce. Proviamo ad andare a pescare da fuori, con le visioni di fuori, e portiamole qua.
Vediamo se in qualche modo. È anche una sfida per il pubblico fiorentino, in un certo senso.
Esatto. E non è un discorso da snob, lungi da me. Io non voglio dire no, voi non venite. No, voi venite. Però facciamolo insieme.
Sì, è un discorso di contaminazioni di talenti, certo, che ne possono arrivare da qualsiasi parte, io lo capisco.
Esatto, sì, proprio.
Bene, benissimo.
Abbiamo anche Leonardo Cianfanelli che voleva farti una domanda.
Ciao Leonardo.
Ciao Samu, in bocca al lupo per questa avventura, verrò presto a trovarti, una promessa, lo sai.
Io ti aspetto.
Volevo chiederti una curiosità, ma nelle tue tele c'è anche un po' di musica?
Nelle mie tele, Leo, c'è un caos, c'è proprio un caos totale, no, c'è tutto, realmente c'è tutto, e ogni tela è diversa. Allora, c'è tanto cinema, perché appunto io venendo da quello, per me sono inquadrature di film che non ho potuto fare, che non mi sono permesso di fare, ecco. E quindi ci butto tanto quello, però poi, cioè, ora per esempio sono in fissa con una roba, con questo, ora non mi ricordo nemmeno come si chiama, perché okay, tipo è una musica quasi da buttarti, insomma. Ora vi dico come si chiama, ma è veramente allora aspetta, ve lo dico immediatamente.
Quindi è un po' malinconica, ci sembra di capire.
È di Villa Catalana, è una musica classica potentissima, ma di una presenza. Io penso ai miei vicini che io saluto, perché le sorelle qui della messicheria sono adorabili.
Ok.
Sentono questo pezzo in loop tutto il giorno mentre si fingo e dicono: ma questo è un matto.
Sì, sì, la sottoporremo alla playlist Frastuoni, magari, per l'ascolto condiviso sui social. Samuele, grazie, è stato, bello, in bocca al lupo anche da parte mia, da parte di tutta,
lunga vita alla bagasseria,
da tutta Lungarno, e viva l'arte fatta così, a presto e buona Pasqua anche.
Grazie anche a voi, ciao. E vi aspetto.
Ciao, certo. Ciao,
ciao.
Ciao.
Samuele, ciao. Ciao, ciao.
Eccoci qua, rientrati dopo questa ancora più frizzante conversazione, ma stiamo appunto salendo verso l'alto dopo avremo l'ultimo ospite, ma prima ovviamente, Leo, abbiamo l'ascolto di un altro fantastico pezzo di Frastuoni Playlist.
Esatto, tocca a Carter Barnett, l'artista americana che per un pelo non è entrata nella copertina della settimana, tornata con un disco fresco, adorabile, delizioso. Ci ascoltiamo un estratto, si intitola One Thing at a Time.
Eccoci qua, rientrati in studio dopo questo pezzo che, come gli altri, ma questo un po' di più, mi piace tantissimo. Ero già un ascoltatore di Carney Barnett, quindi grazie Leo per avercela fatta ascoltare anche qui. Quindi ultima sequenza della trasmissione, abbiamo un altro ospite in linea con noi. Prima di presentarlo però faccio un piccolo prologo, non tipo Tito Livio che parte dalla sconfitta di Troia per parlare della nascita di Roma, però insomma devo dire appunto una cosa che non dico mai, cioè che il direttore di Nova Radio, che ringraziamo per lo spazio e tutto, Daniele Bianchini, che era qui prima, è anche un organizzatore di eventi legati al vino.
Ok.
Sono stato all'ultimo evento organizzato da lui, che era Borgo di Vino lo scorso fine settimana a Scandicci al centro Rogers, quindi anche comodo per la tranvia se uno
prende lì
un bicchiere di troppo per tornare. E lì ho conosciuto una realtà interessante, secondo me, che sono fondamentalmente divulgatrici e divulgatori di quella che è la cultura del vino, l'enoturismo in una maniera responsabile. Sapete che io al tema sono abbastanza sensibile, sia perché non mi dispiace il vino, anche perché i problemi legati al consumo
perché
eccessivo.
Perché dispiace poi avere problemi.
Esatto,
dopo.
E anche il giorno dopo, eccetera, eccetera. Ma a parte questo, dovremmo già avere in linea con noi Ivana Di Grigoli, assaggiatrice di Onav. Pronto? Ivana? Non ce l'abbiamo. Ivana? Pronto? Non ce l'abbiamo, è andata giù. Allora provo riproviamo a richiamarla in diretta.
Proviamo a richiamarla, magari io lancio
il quarto pezzo.
Sì, il quarto pezzo, parliamo dell'Albero, uno dei nostri artisti del cuore, il progetto di Andrea Mastropietro. Torna con il nuovo album uscito il 27 marzo. Andrea lo presenterà al GLU in un evento imperdibile sabato della prossima settimana, l'11 aprile. Il disco si chiama Cielo e Sfacelo, come sempre il suo stile è abbastanza personale di mescolare la tradizione con i suoni più contemporanei. Ci ascoltiamo un estratto, una specialità della casa, una ballata che si intitola Congedo.
Mi muovo in cerchio, ritorno al punto A, è buio qui dentro. Voglio una novità, e questo mondo dimentica.
Teniamo un pochino sotto Andrea l'Albero, che effettivamente è un bel pezzo.
Sì, è un bel pezzo, comunque è stato anche l'album della settimana qui a Nova Radio, quindi gli ascoltatori lo conoscono abbastanza bene.
Sì, è stato anche ospite di Martina Angeletti a Sputnik, e quindi insomma non mancheremo di ascoltarlo di nuovo, un altro local hero a modo suo, e ci piace. Quindi dopo l'Albero ho già fatto l'annuncio e le presentazioni prima, quindi vediamo se adesso possiamo direttamente goderci la chiacchierata con Ivana Di Grigoli. Pronto?
Sì, ciao, buonasera.
Buonasera, buonasera Ivana, grazie per aver accettato l'invito. Allora, io ho già detto un po' come ci siamo conosciuti la scorsa domenica a Borgo Divino a Scandicci. Adesso ti chiedo di parlare un po' dell'associazione Go Wine e quello che appunto fate voi come assaggiatori, assaggiatrici e promotori dell'enoturismo di qualità.
Allora, io sono entrata in questo mondo pochi anni fa, ti parlo di circa 4 anni fa, perché prima di allora non bevevo neanche vino. E poi un giorno così su Facebook ho trovato questo corso che era stato promosso dalla Go Wine, e proprio qui vicino a casa, perché noi comunque siamo in diversi posti, ecco, non è che ci trovate a Firenze, certo. Abbiamo diverse delegazioni, e tramite il relatore che era Roberto, e Ciancolini, io sono entrata in un mondo che mi ha appassionato, perché ho cominciato a concepire il vino non più solo come bevanda, ma con tutto il mondo che c'è dietro, perché c'è la storia delle vigne, c'è la storia dei vignaioli, tradizioni tramandate da padre in figlio, e mi sono così appassionata che poi sono entrata in questo club, cioè in questa associazione, scusa, e ho continuato anche comunque i miei studi, perché poi dopo tramite un'altra associazione sono diventata assaggiatore. Però da lì abbiamo cominciato a fare queste fiere, dove abbiamo conosciuto anche te, dove si parla del vino e dell'approccio di questa associazione, che ti invita a andare nelle cantine, a assaggiare il vino, che non deve avere per forza un'etichetta blasonata, ma che ci sono tante piccole realtà che non avrebbero modo di farsi conoscere se non ci fossero associazioni così, che agiscono senza scopo di lucro, perché noi siamo, certo, tutti volontari. E quando prepariamo questi eventi, tra l'altro tra poco avremo un bel evento anche a Firenze, a Villa Tolomei, dove comunque con poco uno riesce a venire lì, conoscere realtà anche più lontane, tipo questa qui sarà improntata sul Barolo, il Barbaresco, il Roero.
Quindi grandi vini piemontesi, grandi vini internazionali, anche.
Sì, no, questi sono solo...
Cioè sì, sono Nebbiolo, eccetera, però internazionale, sì, nel senso di rinomanza internazionale.
Sì, di rinomanza, sì, perché poi comunque noi andiamo a cercare solo cantine che hanno dei vitigni piuttosto autoctoni, difficilmente che combini internazionali. Poi magari all'interno dell'azienda hanno anche quelli, però ci piace andare a cercare queste cose un po' più particolari, ecco, dove tutti, certo, comunque si possono avvicinare, perché la spesa è giusta. Creiamo eventi che sono alla portata di tutti, perché a volte c'è una lontananza verso il vino, perché si parla di bottiglie costose, sembra che per bere bene bisogna spendere tanto, quando non è assolutamente così. E noi aiutiamo proprio queste piccole cantine che, se non ci fossero queste associazioni, avrebbero difficoltà a fare marketing, a farsi conoscere, a portare la gente in cantina. Invece questa associazione crea anche una guida dove te puoi tenere tranquillamente in macchina, ti trovi, non so, a fare una girata nel Chianti e dici da chi posso andare, apri e trovi il numero di telefono, tipi di vini che producono, e te decidi in tutta tranquillità di andare a assaggiare e a fare un'esperienza, perché comunque, certo, entrare in una cantina non è bere, ma è un'esperienza, ascolti le storie di un vignaiolo che magari ha ereditato dal padre, a cui è stato passato dal nonno, e ogni azienda, se comincia a girare per le cantine, si rende conto che hanno una storia propria, che hanno una filosofia di come vogliono il loro vino, sempre diversa, e a volte a distanza di poche centinaia di metri trovi vini completamente diversi, perché ognuno ci mette la propria passione e la propria filosofia di come vorrebbe realizzare quel vino, che a volte non è così semplice, perché magari uno parte per vuole fare un vino e sbaglia 100 volte, ricambia. Queste sono tutte storie che mi vengono raccontate.
Certo, ma al di là di questo aspetto che è molto bello dell'unicità di un prodotto fatto, appunto, mi verrebbe da dire come una volta, ma no, perché in realtà poi non tutti i procedimenti sono tradizionali, nel senso che ognuno ha dato del suo e la sua particolare visione anche al tipo di prodotto che ha in vigna, al tipo di prodotto che esce dalla cantina e al modo in cui si approccia anche proprio a tutta l'esperienza del fare vino e del poterlo degustare. Avevo una domanda da farti rispetto appunto alla capacità poi acquisita di potersi godere del vino non solo il fatto che banalmente ti fa ubriacare, ma soprattutto la storia, l'esperienza, la capacità di riconoscerli, la capacità di poter dire ho fatto un giro, ho fatto una piccola vacanza di 2 o 3 giorni in un posto che anche paesaggisticamente è bellissimo, in cui appunto conosco il paesaggio, chi lo abita e anche come l'ha felicemente modificato, perché insomma già mettere delle vigne sulle colline fondamentalmente un po' il paesaggio lo altera, ma anche lo conserva, lo armonizzano. Su questo insomma volevo sapere se avevi qualcosa da dire. Insomma.
Allora, scusa, mi ripeti la domanda perché mi sono poi persa.
Allora, la domanda è: cosa ti piace di più dell'esperienza, ecco, mettiamola così, cosa ti piace di più dell'esperienza di poter vivere, viaggiare, conoscere cantine, paesaggi, storie,
perché,
tradizioni?
Allora, questa allora, il vino è una cosa che arriva dall'antichità, cioè come ti dicevo anche domenica, arriva da, esisteva già prima, le vigne esistevano prima, cioè le vigne, la vite esisteva già ai tempi dei dinosauri, e questa capacità che ha avuto comunque l'uomo di far addomesticarla, di renderla una tradizione, mi ha me personalmente affascinato. E quando poi se entri in questo mondo difficilmente abusi del vino, perché dopo, quando hai nel bicchiere una bevanda che riconosci la storicità, le tradizioni e tutto, diventa tutto un po' più lento. Se giri il tuo bicchiere, cerchi i tuoi profumi, cerchi le particolarità. Io sinceramente, quando vado a giro nelle cantine, difficilmente trovi persone che abusano del vino. E se si insegna comunque quanto è importante questa bevanda, quanta storicità e tradizione c'è, difficilmente lo buttano giù come una bevanda solo per alterarsi e basta. Magari vanno a cercare cose diverse, ma non con il vino. E purtroppo anche questi giovani sono stati un po' allontanati dal vino negli ultimi anni, c'è una grossa crisi,
certo,
nel campo,
ne abbiamo parlato infatti,
perché sono diventati magari un po' più costosi, perché ai ragazzi fanno conoscere solo sempre queste, le solite etichette, perché se vai in un ristorante magari il vino ha un prezzo un po' più costa sempre di più che prendere una semplice birra, capito?
Certo.
Invece se cominci a fare delle giornate come sono state a Borgo di Vino, se cominci a creare degli eventi, gli fai capire che comunque il vino non serve a ubriacarsi o a fare altro, ma a riscoprire le tradizioni che sono state radicate qui in Italia. Noi abbiamo una grande fortuna, perché in tutte queste crisi che ci sono state nel vino, in Italia ha sempre retto, perché è fortemente radicato sul territorio, perché quando vai in una cantina e ti trovi in quel silenzio, in mezzo alle viti, cioè io personalmente mi sento in pace con me stessa,
certo,
ed
certo.
È comunque anche un modo per, come diceva il ragazzo prima, che parlava di arte, a un certo punto lui ha detto: venite da me con un bicchiere di vino. E ti fa capire di quanto è importante nella convivialità, nello stare insieme, la bevanda, il vino. Non
sì,
è
sì, come veicoli di socializzazione, di comunione.
Di comunione, sì.
Ok, allora io credo che insomma possiamo rivederci presto in qualcuna delle iniziative legate al vino.
Io ti aspetto anche a Villa Tolomei, se vieni si può anche tramite la Go Wine, il sito, andare,
certo,
lì, trovare, potersi con una spesa minima venire a vedere anche e capire, addirittura se te poi decidi di associarti, senti gratuitamente, capito?
Certo.
È un modo per far conoscere queste cantine, che comunque il Piemonte non è lontano, ma non è qui, ecco, se uno non va là.
È un grande competitor della Toscana sui rossi, no? Il
Piemonte.
Quindi voi state un po' facendo gli interessi del nemico, passami la battuta, così che mi fate a prossimità delle colline del Chianti la promozione del Barolo e del Barbarese.
Ma noi facciamo questa volta il Barolo, la prossima volta magari il Chianti, però devi capire che magari questa associazione nasce proprio nel Piemonte, perché nasce ad Alba, mm-hmm. e sicuramente avrà un affetto particolare per i vini che sono del proprio territorio, ecco.
Grazie, grazie mille Ivana, spero in bocca al lupo per l'attività dell'associazione, un cin cin senza bicchiere in mano alla salute e alla qualità di ciò che si beve e buona Pasqua.
Buona Pasqua a te, grazie di tutto.
Grazie. Vabbè, ho detto solo te, ma insomma eravamo noi, ma li prendo per tutti, grazie a Ivana, insomma un bicchierino per Pasqua cioè, si può permettere,
ce lo faremo, ce lo faremo sì.
Ma perché bollicina.
Anche per celebrare delle cose importanti vicine, no?
Esatto, allora quali sono queste cose importanti vicine, ecco, visto che l'hai mollate giù?
Allora no, si avvicina una celebrazione importante, perché stiamo arrivando e essendo questo il numero 149 di Lungarno, quello di maggio sarà il 150esimo, e quindi stiamo preparando un party,
esatto.
Qualcosa di cui ancora, no, Leo, non possiamo
si
spoilerare
dice, non si
molto.
Dice.
Si dice,
esatto.
Non si dice. Ecco.
Possiamo dire che sarà in uno spazio al Galluzzo, quello sì, lo possiamo dire, è la Riottosa, quindi sarà...
Abbiamo il titolo.
Abbiamo il titolo, qua ci stiamo allargando.
La svolta.
Esatto.
Perché abbiamo anche la quarta di copertina del lume. Ecco. Qui ci stiamo facendo brainstorming, perché non so chi ci ascolta,
per
questi voti sono
cosa
un gioco di
può...
sguardi fra noi, esatto. Per capire
un po' di scaramanzia.
Esatto, si farà, non si farà, sarà grande.
Stiamo saltando sulla sedia, però ecco, stiamo sicuramente lavorando per creare una giornata, insomma, che possa celebrare al meglio questi
sì.
150
e che
numero...
li racconti anche questi
esatto.
150
sì,
numeri, che sia una sintesi di tutto ciò sì. che è stato Lungarno in questi 150 numeri,
e non anni, ecco,
no, ma altri 150 esatto. e 150 ancora, speriamo, no? Grazie Gaia, grazie Leo,
grazie a te,
grazie
Michi.
A te, a voi.
Buona Pasqua. Opterei per qualcosa di meno costoso degli uova di Pasqua, perché effettivamente non so voi come vi muovete sul dolce di Pasqua, perché su Pasqua non c'è panettone pandoro.
Non amo la cioccolata, quindi
questo
è un
unicorno.
È un problema che mi porto dietro. Dai.
È un po' un unicorno. Te
sì.
sei.
Io no, io sono piena di ovetti e tutto, no, devo invece, io ho dovuto fare la spesa, quella proprio del, insomma, il carrello pieno di sì.
Ma
io...
e senti, a Catania qual è il dolce pasquale?
A Catania questa, ecco, l'avrebbe conosciuta anche Anna Capolupo, si chiama aceto cullova.
Aceto cullova.
Sì, è un dolcino, una specie di biscotto dove si mette dentro appunto questo ovetto, è una roba, ti spacchi i denti, però te lo devi mangiare a Pasqua per forza. Se no porta male tutto l'anno.
Che non conoscevo, sono curioso, te conoscevi?
No, sinceramente no.
Invece a te la schiacciata all'anice piace?
Sì. Okay. Sì, quella sì.
Quella è un altro po', perché l'anice è un po' come il candito nel panettone.
È divisiva, no? L'anice.
È divisiva.
Bene, sull'anice divisiva possiamo...
Chiudiamola qua, chiudiamo, direi. Allora, ci ritroviamo il prossimo mese, però appunto venerdì prossimo c'è il piccolo evento di presentazione,
sì.
piccolo ma importante, al Weird Studio, e noi ci ritroviamo qui il prossimo mese e ci scorrete sulle pagine del numero come sempre. Ciao a tutte e a tutti.
Ciao.
Prossima fermata, Lungarno.
La trasmissione radiofonica del mensile di Arte e Cultura. Just be cool.